Sì. Cominciamo il consiglio di lunedì 10 febbraio. Oggi sostituisco il presidente De Rossi, che è assente per motivi personali. Facciamo la conta dei presenti. Soini Claudio, Bellorio Franca. Intanto hai in arrivo, ok, grazie. Bruni Feliciana, Campostrini Gianni, assente ingiustificato per il momento.
Se ho scritto sabato lo devo ancora vedere, adesso guardo.
Va bene, poi verificheremo. Cattoi Vanessa, Castanelli Antonio, Cristoforetti Gigliola, De Rossi Gabriele assente giustificato, Gatti Stefano, Lorenzini Luigino, Maranelli Massimo, Marasca Gianni presente, Mondini Paolo, Parmesan Stefano, Speziosi Michela, Tommasi Antonella assente giustificata, Trainotti Angelo e Zendri Gianfranco. Prima di cominciare la seduta nominiamo gli scrutatori, se siete d'accordo. Ah, sì, assente l'assessore Gianni 6 anni, assente giustificato. Per il momento ingiustificato, poi. Ok, poi. Ok, non conta. Perfetto, allora prima di cominciare deleghiamo gli scrutatori, se siete d'accordo, Cristoforetti e Zendri. Io non voterei neanche, se volete facciamo una votazione. Va bene, dai, favorevoli. Nove? Favorevoli 11 e astenuti 2. Allora, punto primo all'ordine, no, come sapete non c'è l'ora di interrogazione quando si parla di bilancio. Punto primo all'ordine del giorno, comunicazione del presidente che è assente, comunque l'ho sentito via telefonica, non c'era niente di urgente per la quale è da notificare in consiglio. Intanto è entrata il consigliere Bellorio Franca, buongiorno. Passiamo allora al punto 2, alle comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco.
Ma buongiorno a tutti innanzitutto. Una velocissima, poi nel corso della discussione magari qualcos'altro emerge. Situazione...
No, Claudio, scusa, rifai.
Situazione scuola ex convitto. Sapete che noi abbiamo dato... autorizzazione alla provincia a scorrere la graduatoria del 2013. La norma prevede che si può scorrere la graduatoria fino alla quinta arrivata nella gara d'appalto, appunto, del 2013. La seconda ditta era l'Ediltione SPA, ovviamente Ditione, vedi il nome, e è stata sentita dalla provincia, dovrebbe dare risposta in settimana. Sembrerebbe ci siano buone possibilità che l'Ediltione assuma l'appalto della ICES. In settimana sapremo qualcosa di meglio, ma insomma hanno fatto il sopralluogo, hanno fatto le verifiche, stanno ultimando i controlli sull'appalto e sui valori in gioco e sulle opere rimanenti. Sembrerebbe che ci siano buone prospettive, speriamo, incrociamo le dita. Nel caso in cui l'Ediltione non fosse interessata, si passerà alla terza, alla quarta e alla quinta. Nella disgraziata maniera che nessuna di queste imprese si accolli l'appalto, si dovrà procedere con una nuova gara d'appalto. Sono fiducioso, speriamo bene.
Va bene, grazie sindaco. Io passerei allora al punto 3 dell'ordine del giorno, modifica regolamento IMIS in relazione all'assessore Speziosi. Prego. Michela Rischi.
Buongiorno a tutti. E per quanto riguarda il punto 3 abbiamo un'unica modifica al regolamento e riguarda la modifica dell'articolo 7. Il decreto legislativo 124 del 2019, convertito in legge il 24 dicembre 2019, numero 557, ha modificato a decorre dal 25 di dicembre 2019 l'articolo legge del decreto legislativo 472-97 con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso per i tributi locali, ampliando i termini. Quindi il termine precedentemente previsto per sanare la violazione, il ravvedimento operoso, era di un anno dalla violazione e recentemente è stato ampliato, esteso con decorrenza dall'1/1/2019 di un ulteriore anno. La nuova disciplina ne prevede infatti il prolungamento, introducendo nuove percentuali di riduzione della sanzione per omesso o parziale versamento da applicare per ravvedimenti oltre i 365 giorni dalla scadenza, quindi oltre un anno. Se il ravvedimento avviene entro 14 giorni dalla violazione, c'è una sanzione del 0,1% per ogni giorno fino all'1,4% in 14esimo giorno, cioè un decimo della sanzione applicabile per ritardi fino a 14 giorni. Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno c'è una sanzione dell'1,5%, un decimo del 15% della violazione agevolata applicabile per tardivi versamenti entro 90 giorni. Dal 31esimo al 90esimo una sanzione dell'1,67, dal 91esimo al 365esimo sanzione del 3,75 e la novità sta nel fatto che dal 365esimo al 730esimo giorno la sanzione è del 4,29%, un settimo del 30%, oltre i 730 giorni la sanzione è del 5%, cioè un sesto del 30%. A decorrere quindi dal 1 gennaio 2020 il ravvedimento operoso è utilizzabile dal contribuente fino al ricevimento di una qualsiasi comunicazione da parte del Comune dall'inizio quindi dell'attività di accertamento. Quindi preso atto di questa modifica siamo qui oggi ad approvare la modifica del solo articolo 7, come vedete nel dispositivo, che a decorre dal 1 gennaio 2020 l'istituto del ravvedimento operoso è applicato sulla base delle disposizioni della normativa statale di riferimento. Tutto qua.
Grazie Assessore Speziosi, se avete interventi, domande inerenti al tema, prego. Allora altrimenti passiamo alla votazione. Io chiedo Venia, visto che abbiamo i tempi stretti e la delibera è molto articolata, chiedo di che venga, si delibera quanto citato nel dispositivo. Favorevoli? Dieci, esatto, perché ne noi manca voi, giusto? Dieci, sì, dieci, giusto. Contrari? Astenuti? 5. Zendri, Cattoi, Trainotti, Parmesan e Bellorio. Bene, votiamo anche l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli? 14. Contrari? Astenuti? 1. Trainotti astenuto. Ok. Passiamo allora al punto 4. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS anno 2020 in relazione a sempre l'assessor Michela Speziosi. Grazie.
Scusami ancora.
Appunto per questa delibera si tratta di riconfermare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni d'imposta che erano state approvate per l'anno 2019 nelle misure fissate dal protocollo d'intesa di finanza locale che è stato sottoscritto nel 2016 e confermato. Mi sentite meglio? Sì, forse sì. Ok, ripeto, vengono praticamente confermate tutte le aliquote, le detrazioni e le deduzioni d'imposta che erano state approvate per l'anno 2019 nelle misure quindi fissate dal protocollo d'intesa di finanza locale sottoscritto nel 2016 e confermate per il 2020. Vengono confermate anche le riduzioni che avevamo previsto negli ultimi anni delle attività commerciali in centro storico che erano state previste nel regolamento già l'anno scorso, sia sul 2020 che sul 2021. Cito le principali riduzioni e disapplicazioni che prevede il protocollo, che riguardano la disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e assimilate, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenza delle case di lusso, aliquote agevolate 0,55 per fabbricati strutturalmente destinati ad attività produttive, categorie di 1 fino a 75.000, di 7, di 8 fino a 50.000, aliquote ulteriormente agevolate al 0,55 per alcune specifiche categorie catastali C1, C3, D2 e A10, la deduzione della rendita catastale fino a 1.500 per i fabbricati strumentali dell'attività agricola, la cui rendita è la rendita catastale è superiore a 25.000, l'esenzione dell'IMIS, delle ONLUS, delle cooperative, nonché delle scuole paritarie dei fabbricati concessi in comodato ad attività di rilevanza sociale, conferma delle aliquote standard a 0,895 per le categorie residuali, seconde case, aree fabbricabili, 9.800.000 da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del miglior gettito presunto per la manovra IMIS relative alle abitazioni principali, 4.000.000 all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relative all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali, 3,6 milioni da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti imbullonati, 8,7 milioni di euro a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata pari a 0,55 per gli fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, a 300.000 euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione sulle esenzioni delle ONLUS e 90 milioni per il minor gettito dell'aumento della deduzione della rendita catastale. Quindi prima ho citato le disapplicazioni e ora la copertura per questo minor gettito che ne deriva sul nostro bilancio. Okay. Quindi andiamo alla votazione.
Schiacciano a posto. Scusa. Grazie assessore Speziosi, se avete domande o interventi prego.
Dopo la votazione? O prima?
Bene, allora si delibera quanto citato nel dispositivo, favorevoli?
10. Posso?
Contrari? Astenuti? 5 consiglieri Zendri, Cattoi, Trainotti, Parmesan e Bellorio.
E non credo serva l'immediata esecutività, c'è già nel punto 3, ho visto.
No, è immediatamente esecutiva.
È già compresa? Quindi non so. Bisogna votarla anche questa. Bene. Allora votiamo l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli? 14. Contrari? Astenuti? Tre notti astenuta. Grazie. L'assessore Speziosi voleva fare una nota del punto sempre 4, prego.
No, semplicemente volevo sottolineare che quest'anno, a differenza degli altri anni, per quanto riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti, non viene portata in questo momento in discussione perché c'è stata una grossa variazione. Il decreto legge 124/2019 ha spostato i termini e al 30 aprile 2019 per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe da applicare per l'anno 2020. E quindi quindi in considerazione di questa importante riforma, diciamo, ha varato un metodo tariffario del servizio integrato della gestione dei tributi, e quindi i comuni hanno tempo fino al 30 di aprile per adeguarsi a tale riforma, insomma. E quindi è questa la giustificazione per il fatto che non abbiamo portato in questo momento in discussione l'argomento Tari. Tutto qua.
Grazie Assessore Speziosi. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno: approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala. Relazione Assessor Gatti Stefano. Prego.
Sì, buongiorno anche da parte mia. Beh, sostanzialmente le cifre sono le solite, quelle di tutti gli anni. E in particolare c'è una voce che riguarda la parte ordinaria, che riveste sostanzialmente tutte quelle spese che generalmente vengono utilizzate per il normale svolgimento delle operazioni in caserma, quindi dall'energia elettrica, riscaldamento, ai generi di conforto per chi interviene, eccetera. E invece poi c'è una parte più sostanziosa che riguarda la parte straordinaria, che viene impiegata per l'acquisto dei materiali di utilizzo da parte dei Vigili del Fuoco, in modo particolare per quanto riguarda i DPI. Voi sapete che le attrezzature di protezione non solo sono molto costose, ma hanno anche una scadenza ben precisa, nel senso che in funzione delle varie attrezzature devono essere sostituite nel momento in cui sono logore, questo è evidente, ma al di là di questo hanno una scadenza specifica in funzione del materiale proprio, e quindi ci sono dei termini da rispettare ben precisi nelle attrezzature dei nostri vigili. Oltre a questo sono in previsione delle manutenzioni straordinarie ai mezzi, per cui anche qui ci sono tutta una serie di interventi messi a capitolo. Ecco, se avete delle domande puntuali sono a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore Gatti. Se avete domande in merito, prego. Non vedo prenotazioni. Allora, passiamo alla votazione dell'approvazione del bilancio dei vigili. Si delibera quanto citato nel dispositivo. Favorevoli? Unanimità. E grazie. Sì. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Delibera approvata. Bene, grazie. Passiamo al punto 6, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020-2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Facciamo due relazioni, introduzioni, la prima del sindaco e poi l'assessore in merito Speziosi. Prego, sindaco.
Bene, allora io ho preparato una relazione che cercherò di essere anche sufficientemente breve, però... consentitemi, adesso questa è l'ultima relazione, il bilancio della mia consigliatura, per cui vorrei fare un po' il punto della situazione, di quello che è stato fatto e di quello che farà. Noi abbiamo agito in questi anni di grande cambiamento, direi cambiamento dal punto di vista amministrativo ovviamente, perché sapete abbiamo dovuto subire, scusate il termine, l'armonizzazione di bilancio, perché insomma è stato uno stravolgimento di tutto quello che è il sistema amministrativo di bilancio da parte dell'amministrazione pubblica, per cui abbiamo dovuto adeguarci a questo nuovo sistema di contabilizzazione. Non è stato facile, però insomma un po' alla volta ce l'abbiamo fatta. Anche l'ufficio finanziario ha dovuto subire ovviamente tantissimi cambiamenti. E però abbiamo un ufficio finanziario, lo dico in maniera molto chiara, molto bravo. La responsabile e i suoi collaboratori veramente sono al passo con i tempi. Credo che il comune di Ala possa vantare uno degli uffici finanziari più importanti dell'intera provincia, perché è veramente competente, e lo ringrazio sicuramente. Lo rifaremo dopo anche con la dottoressa Baldassari quando ci raggiungerà. Anni particolari anche perché chiaramente abbiamo cercato di ammodernare un po' tutto questo la macchina comunale, avete visto in questi anni tanti sono stati i regolamenti che abbiamo portato avanti, questo ringrazio la segretaria, la dottoressa Brunelli, che ha fatto un grandissimo lavoro sia per quanto riguarda i regolamenti ma per quanto riguarda anche un po' la riorganizzazione della macchina comunale. La pianta organica che abbiamo portato qua in comune, insomma è stato un lavoro veramente importante che è stato fatto, un lavoro nascosto magari, un lavoro di back office, però un lavoro che le nuove amministrazioni si troveranno sicuramente fatto, e questo agevolerà sicuramente le future amministrazioni. Si voleva fare anche di più, credo che insomma sia stato fatto un buon lavoro, si voleva fare di più, però bisogna fare i conti con chi, con la struttura comunale che si ha a disposizione. Quella di Ale è una struttura comunale buona. Abbiamo, come sapete, un po' rivisto l'assetto dell'ufficio tecnico in questi anni. Posso dire con soddisfazione che insomma nell'ultimo anno e mezzo tante sono state le cose uscite dagli uffici, anche in tema di incarichi. Prima si faceva un po' più fatica, io non voglio dare colpa a nessuno ovviamente, però insomma adesso abbiamo un servizio tecnico secondo me che sta lavorando molto molto bene. Sono state fatte parecchie cose, ma se ne sono preparate parecchie anche per il futuro, perché insomma io credo che Ala anche nel futuro possa spendersi bene, perché tante sono le ricchezze che possiamo esporre, tante sono le potenzialità che questa comunità ha, per cui a partire da un centro storico bellissimo, alle bellezze naturali dell'Alessina, delle piccole Dolomiti, della Valle di Ronchi, a un'area industriale che ha tenuto bene in questi anni di crisi. Noi abbiamo un'area industriale ed anche artigianale, l'artigianale ha sofferto un po' di più, però l'area industriale ha tenuto e questo ha garantito posti di lavoro alla nostra gente. Un bilancio che pareggia a oltre 30 milioni, per cui insomma un bilancio sicuramente importante, un piano investimenti per i prossimi 3 anni anche molto molto ambizioso. Ricordo sempre che con le nuove norme sul bilancio le variazioni di bilancio ti consentono di spostare all'interno dei 3 anni le somme, anticipare o posticipare opere, per questo anche è una cosa importante. Si è lavorato molto, io vado a capitoli anche riprendendo un po' quello che si dice sul DUP, comunità e servizi. Ecco, qui spendo una parola perché secondo me ne vale veramente la pena. A marzo partirà un nuovo servizio in comune di Ala, partirà lo sportello di terza generazione, così l'abbiamo definito, è stato descritto molto bene anche sul DUP, uno sportello secondo me molto ambizioso. Anche qua ringrazio la dottoressa Brunelli perché si è fatta carico di questo lavoro insieme a tutti gli uffici, tante sono state le riunioni fatte con tutti i servizi, con tutti i responsabili dei vari uffici, con i dipendenti, è stato fatto un lavoro veramente certosino. Aprirà questo sportello evoluto di terza generazione con un'ambizione di partire anche con l'apertura del sabato mattina. Faremo un anno di sperimentazione per capire se effettivamente la cittadinanza saprà cogliere questa occasione, io spero di sì. Abbiamo trovato adesione anche da parte dei dipendenti di chi appunto presidierà quello sportello, per cui faremo questo tipo di apertura. Ci saranno tante le cose, le novità in questo sportello, dal tutor per le famiglie, ai biglietti da visita che si daranno appunto alle persone che verranno, in modo che il funzionario che seguirà per la prima volta quella persona lo seguirà tutto nell'iter burocratico che necessita. Si faranno in quell'ufficio tutte quelle pratiche dai 5 minuti fino ai 30 minuti, per cui insomma un lavoro certosino, ripeto, da mesi che sta andando avanti. A marzo aprirà questo nuovo sportello. In questi anni abbiamo fatto il regolamento dei beni comuni, lo sapete perfettamente, ha avuto un discreto successo, secondo me su questa cosa bisognerà lavorare anche in futuro perché è uno strumento molto molto importante, dalla carta d'identità elettronica e poi, lo dicevo prima, riorganizzazione interna. Guardate che è stato veramente fatto un lavoro oscuro, ma un lavoro che troveremo nel futuro sicuramente. L'innovazione tecnologica, vabbè, insomma, lo diciamo da tempo, abbiamo cercato di portare avanti dei nuovi applicativi da Viviala il nuovo sito web, che secondo me sta lavorando e sta funzionando molto bene. Abbiamo rivisto anche gran parte dei sistemi, dei programmi gestionali dei vari uffici. Abbiamo dato il via a Geoportale, che vedo anche un programma per l'edilizia molto utilizzato, e abbiamo portato avanti quel famoso PEO, pratiche edilizie online, che ancora non è sfruttato al meglio, però alcuni professionisti se ne stanno sicuramente avvalendo, per cui è una cosa su cui puntiamo molto. Sono iniziate le pratiche per la digitalizzazione degli archivi edilizi, anche questo guardate che aiuterà molto i nostri uffici funzionari nella ricerca delle pratiche e anche ovviamente i cittadini. Pratiche molto vecchie attualmente in archivio, con la digitalizzazione sarà sempre più semplice ritrovarli. Nelle innovazioni tecnologiche vorrei anche ribadire quanto è stato fatto in materia di telecamere. È stato portato avanti quel progetto iniziato con la precedente amministrazione, abbiamo incrementato con la lettura targhe le telecamere, adesso a giorni partiranno anche la posa delle telecamere nella zona cimitero, nella zona delle stazioni ferroviarie, la zona Sdruzinà, per cui insomma un po' alla volta si cercherà sempre comunque di integrare anche il sistema sicurezza della nostra città. Come è stato incrementato i punti wifi nei vari parchi cittadini e nelle frazioni. Cultura turismo, qua vi do un dato secondo me interessante. Io ero la settimana scorsa in manifattura, abbiamo avuto un incontro con l'assessore provinciale Failloni per parlare di APT, avete visto che si sta parlando di una riforma del turismo e l'assessore sta girando tutta la provincia e venerdì era appunto qui a Rovereto, dove ha fatto un doppio incontro. Un incontro prima con i soci e con i soci di APT, per cui tutti i comuni e gli operatori economici soci appunto, e poi con il pubblico. E avete visto sui giornali che insomma c'è nata un po' la polemica, no? Per quanto riguarda la fusione, la proposta di fusione degli APT. Gli APT attualmente sono 15 in Trentino, e si parlava di portarle a 10 e si parlava di una soglia del 1 milione di turismo. Da qui sono nati dei ragionamenti, l'assessore ha dimostrato comunque disponibilità al dialogo, per cui stiamo formulando delle proposte come Rovereto Vallagarina per portare appunto l'assessore. Riteniamo che in questi anni la nostra APT abbia lavorato bene, abbiamo creato una buona coesione fra i comuni della Vallagarina insieme al capoluogo della Vallagarina, appunto Rovereto. Abbiamo creato dei prodotti interessanti turistici e questo ha portato anche dei buoni frutti. Una delle slide che l'assessore ha fatto vedere faceva vedere la tassa di soggiorno versata in Vallagarina. Ripeto, noi abbiamo in Vallagarina quasi 500.000 turisti, presenze di turisti all'anno, 459.000. Campiglio ne ha 3 milioni, per cui capite perfettamente la differenza fra noi e la zona dove c'è chiaramente il Garda, anche a quasi 3 milioni o oltre 3 milioni di presenze, per cui Garda, Dolomiti, Campiglio sono chiaramente dei colossi importanti. La Vallagarina però è l'11ª APT in termini di presenza, abbiamo 459.000 persone. Nella slide appunto dove si faceva vedere i ricavi della tassa di soggiorno, in Vallagarina sono 339.000 euro di tassa di soggiorno, Rovereto ovviamente è il primo posto con 172.000 euro di ricavi, 50% circa, Brentonico è la seconda con 73.000, al 21%, Ala è la terza, in terza posizione, in Vallagarina, con 23.400 euro di raccolta di tasse di soggiorno, circa il 7% del turismo in Vallagarina. È un dato secondo me interessante, anche perché chiaramente Rovereto, sapete, ha una forza importante con il sistema musei, De Pero, Marte e quant'altro, Brentonico ha le piste da sci e ha i luoghi naturali. Noi insomma ci stiamo comportando direi bene. Abbiamo detto all'assessore Failloni di darci come sistema Vallagarina di darci fiducia, le potenzialità siamo tante e mi sembra che questo appello potrà essere anche raccolto. Stiamo lavorando, come sapete, tantissimo sul centro storico cittadino, perché l'abbiamo da sempre ritenuto uno dei punti importanti per creare volano economico, per cui in questi anni si è portato avanti tutte le manifestazioni classiche, Città di Velluto, Concorso Sartori, Stagione Teatrale, le tantissime iniziative della biblioteca che fa da tanti anni e magari sono a volte un po' sottovalutate. nuove iniziative, lo sapete perfettamente, alla città di musica, mercatini di Natale, quest'anno ha sfiorato quasi 50.000 presenze, per cui insomma direi anche lì un buon risultato, spero che possa proseguire anche nel futuro. Per quanto riguarda il sistema museale, dopo il protocollo d'intesa firmato con la provincia del 2018, tante le cose sono andate avanti. Abbiamo incaricato Federculture a Roma di creare il modello di gestione della futura rete museale. Credo che nel mese di marzo verrà restituito questo modello di gestione, che sarà probabilmente una fondazione che dovrà vedere la compartecipazione di comune, di provincia e anche di altri attori privati. Comunque, quando arriverà questa proposta di modello di gestione, sarà ovviamente resa nota. Abbiamo affidato i progetti relativamente all'allestimento museale del Pizzini, l'architetto Scher sta lavorando e si sta incontrando con il gruppo di lavoro che si sta costituendo. Abbiamo affidato anche progetti relativi al restauro del secondo piano. Disgraziatamente il Palazzo Pizzini, sapete, ha un secondo piano che è al grezzo, attualmente questo costituisce un limite per il museo, per cui abbiamo affidato progetti anche per restaurare il secondo piano e il consolidamento del solaio. Questo consentirà nei prossimi anni di avere tutto l'intero palazzo a disposizione. Nel frattempo però l'architetto Scher sta lavorando per allestire il piano terra e il primo piano per spostare la collezione di pianoforti. È stato redatto il progetto Scopia l'anno scorso, anche un progetto che guarda il futuro della valorizzazione del nostro centro storico, per cui si sta lavorando in simbiosi con la provincia, per cui di questo ne siamo soddisfatti. Progetti culturali vari ne abbiamo fatti tanti e spero che possano anche proseguire. Simposio di scultura, sapete, siamo arrivati alla terza edizione. Il progetto di Via della Seta, dove il comune di Rovereto è capofila, anche sta procedendo, è stato prodotto un progetto preliminare che spero possa tramutarsi in futuro in un progetto definitivo. Poi abbiamo fatto quella convenzione con l'Accademia Belle Arti di Venezia, la KPN Academy, qua vi do un piccolo aggiornamento, la KPN Academy ha fatto richiesta di accreditamento a Roma, al MIUR, per diventare università. Siamo in attesa della valutazione finale, che dovrebbe, spero, arrivare a breve. È stata fatta una visita da parte dei funzionari romani un paio di mesi fa, per cui stiamo aspettando appunto questa importante decisione, che dovrebbe vedere un corso triennale di laurea a Quadala da parte della KPN insieme all'Accademia di Venezia. Abbiamo firmato recentemente una convenzione col Museo Civico di Rovereto per la valorizzazione del sito del Bersaglio, dove anche lì si faranno dei percorsi didattici con la scuola, per cui anche lì un percorso che dovrebbe proseguire molto bene. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo... sito del Bersaglio, qua in Valbona. Cerco di andare veloce per non rubare troppo tempo, sinceramente. Per quanto riguarda lo sport, stiamo portando avanti quei progetti di riqualificazione dello stadio Mutinelli. Sapete che la società Lens sta arrivando ai 100 anni nel 2021, per cui vorremmo che quello stadio, che è di proprietà comunale ovviamente, sia all'altezza dei tempi. Stanno proseguendo i lavori di copertura del campo da tennis al Parco Bastie e lì spero che nel futuro possa attirare parecchi sportivi a giocare nel nostro comune. Adesso chi gioca pratica il tennis nelle stagioni invernali deve spostarsi o a Mori o a Rovereto, per cui già ho sentito parecchie persone che vorrebbero venire a giocare qui in Ala, per cui un ulteriore accrescimento del sistema sportivo. Prosegue quel progetto e proseguirà nel futuro, così almeno spero, la gara podistica iniziata in collaborazione con l'Unione Sportiva Quercia, qua al centro storico di Ala, per cui insomma, che adesso sarà in aprile, mi sembra, quest'anno.
Marzo 29.
Ma ecco, in marzo, per cui insomma sta avendo un buon successo, per cui stiamo proseguendo. Territorio ambiente, vabbè, sapete che abbiamo portato in aula il PRIC, il PAIS, per cui insomma degli strumenti molto importanti su cui le future amministrazioni potranno lavorare sempre di più. Sul PRIC stiamo facendo delle valutazioni sulla proposta del partenariato pubblico-privato che era arrivato ancora l'anno scorso, e per cui vedremo. Il gruppo di lavoro formato dal Consorzio Comuni e dalla provincia ha dato le prime valutazioni, per cui adesso a breve, a settimane, dovremo definire anche se è o non è di interesse pubblico per il nostro comune. È stato quasi ultimato, praticamente ultimato, il parco in Val Cipriana, vi prego di andarlo a vedere, anche perché è un parco molto interessante, quello di Santa Margherita, fatto in collaborazione con il servizio ripristino della provincia di Trento, manca solo l'illuminazione che è a carico del comune, comunque un parco veramente, veramente apprezzato. È un po' in stand by, ma stanno proseguendo i dialoghi per la progettazione della rete, della nuova rete Lessinia Pasubio Dolomiti. Lì adesso stiamo cercando di capire con la provincia dov'è l'intoppo, però anche lì, insomma, insieme il comune capofila e il comune di Terragnolo, giusto Stefano? Di Terragnolo, per cui stiamo cercando appunto di portare avanti anche questo importante progetto. Come sapete è stato fatto quel progetto preliminare anche per la raccolta di rifiuti porta a porta, adesso si dovranno riprendere un po' le valutazioni con la comunità di Valle, anche se per la verità l'ufficio ambiente in comunità di Valle è un po' in sofferenza ultimamente, perché sono andati in pensione parecchi funzionari, compreso il nostro assessore Lorenzini. Per cui insomma era un progetto preliminare su cui volevamo ragionare in maniera approfondita. Sto sentendo altri comuni, il comune di Avio è molto soddisfatto di questa politica di rifiuti, sta partendo a volano, per cui insomma sarebbe bello in futuro riprendere un po' questa sfida. E nel prossimo futuro si parlerà anche di biofeste, ecco, questo l'avevamo già detto anche negli altri consigli comunali, questo anche una cosa su cui lavorare anche in futuro. Per quanto riguarda la mobilità, noi avevamo fatto una richiesta alla provincia per un progetto di bike sharing ancora 2 anni fa, per la verità lì la provincia si è un po' fermata, ci sono delle problematiche da portare avanti, comunque come comune avevamo fatto richiesta, bike sharing potrebbe essere interessante, creare qualche stazione all'interno del nostro centro. È in corso di progettazione il collegamento ciclabile, quello che ci porterà a collegarci con la Destra Adige tramite il ponte dell'Idro Dolomiti. Abbiamo l'ok da parte dell'Idro Dolomiti per l'utilizzo. È in corso di definizione una convenzione con la provincia, che ha già fatto un documento preliminare di progettazione per fare anche il progetto definitivo ed esecutivo. Il finanziamento, come sapete, è già stato accordato dalla comunità di Valle con quel piano, famoso piano territoriale, adesso non ricordo il nome corretto, comunque la seconda classe di azioni, ed è già iscritto a bilancio il finanziamento per questo collegamento ciclabile. Era in fase di discussione, e porteremo avanti anche questa tematica con l'assessore Gatti, con la provincia, con il servizio trasporti della provincia di Trento, la creazione di una rete di trasporto pubblico alla frazione. L'assessore Gatti aveva fatto anche una sorta di predisposizione di orari utili per portare appunto, provare, era stato fatto anche in passato questo tentativo, non aveva avuto grande successo, proveremo a rifarlo, anche perché secondo me un collegamento di trasporto pubblico con le frazioni potrebbe essere interessante per le persone anziane. Pianificazione urbanistica, e vabbè, in questi anni abbiamo portato avanti, lo sapete perfettamente, l'abbiamo votato in aula, non tutti perché alcuni eravamo incompatibili, ma comunque al recupero dei sottotetti abitativi. La nuova variante generale è, credo, spero che nel mese di febbraio sia approvata dalla giunta provinciale, queste sono le notizie che ci pervengono, per cui sarebbe un buon successo dopo 22 anni avere un piano definitivamente operativo. La variante generale PRG centri storici, sapete che l'abbiamo approvata il commissario in prima adozione, è in corso a corrispondenza con la provincia, con il servizio urbanistico per le integrazioni richieste, sono stati aperti anche i termini per le osservazioni e sono anche stati chiusi, sono pervenuti una settantina di meno? Una sessantina, quanti sono stati? Ah scusa, una ventina, mi sbagliavo con... era l'altro, sì. Una ventina di osservazioni, per cui non molto, sono in corso di trattazione da parte del commissario. Abbiamo portato a casa il regolamento edilizio, che anche lì insomma ha dato una bella svolta. Per quanto riguarda sociale, lavoro, istruzione, ho messo tutto assieme. Vabbè, in questi anni abbiamo portato avanti, ma come anche prima per la verità, le azioni, le squadre per l'azione 19, le squadre del BIM, servizio civile. Noi abbiamo cercato di approfittare di tutte le situazioni favorevoli che si sono venute a creare. Il servizio civile è molto molto importante ed è interessante veramente, perché abbiamo trovato dei ragazzi veramente bravi, volenterosi, che danno una mano, per cui ognuno per le loro competenze, ma ne siamo veramente soddisfatti. Azione 19 in questi anni abbiamo cercato di creare più squadre, magari anche a part time, per dare più possibilità di lavoro al maggior numero di persone. Con i giovani sta proseguendo l'attività del piano giovani con l'assessore Speziosi, con buone riuscite ne siamo pienamente soddisfatti, come anche il Pedibus sta proseguendo, per cui insomma anche lì siamo veramente soddisfatti. Per quanto riguarda l'istruzione, ribadisco quanto detto prima con la KN Academy, potrebbe essere che in futuro con l'ampliamento di questa struttura, se da Roma arriverà una proposta positiva, potrà creare sicuramente interesse all'interno del nostro centro e creare dei percorsi didattici veramente, veramente importanti. Come li sta creando anche Ala Città di Musica, perché nei due mesi di Ala Città di Musica non solo concerti, ma tanta didattica e workshop, e tanti sono gli studenti che stanno venendo ad imparare l'arte della musica dai virtuosi della nostra società filarmonica di Ala, che ringrazio ovviamente per il lavoro svolto, per cui anche lì spero che in futuro possa tramutarsi in qualcosa di più strutturato e magari di più continuativo. Per quanto riguarda l'economia, l'attività economica, noi abbiamo proseguito in questi anni con la politica dello sgravio fiscale, dell'IMIS, della TARI al 50%. Non abbiamo avuto grandissimi riscontri, bisogna essere onesti e sinceri, però insomma stiamo proseguendo su questa politica, perché credo che in futuro un'incentivazione di questo tipo prima o poi avrà anche sicuramente una buona presa sui nostri commercianti e su chi vorrà venire ad investire su Ala. Con il progetto Fermenti è stata finita la prima fase, adesso c'è una proposta per andare avanti con la seconda fase, l'abbiamo inserita appunto anche nel DUP. Il progetto Fermenti è interessante perché è stato fatto un lavoro di preparazione per una rigenerazione urbana del nostro centro storico, che purtroppo sapete che è in difficoltà, no? Dal punto di vista commerciale, e purtroppo come tutti i centri storici italiani, l'avvento di tutti questi centri commerciali, Amazon e quant'altro, chiaramente ha messo un po' in ginocchio le piccole strutture. Siamo in sofferenza noi, lo sono un po' tutti. Noi in questi anni abbiamo cercato di stare vicino a questo mondo, anche appunto dando degli incentivi di questo tipo, per cui si dovrà proseguire, a mio modo di vedere, ancora con questa progettazione. Con Fermenti la seconda fase, nella prima fase si è mappata tutta la mappatura di tutti gli spazi commerciali inutilizzati attualmente all'interno del nostro centro storico, sono stati contattati tutti i proprietari di questi spazi per capire se c'era possibilità di creare delle politiche, come è stato fatto in altri comuni, politiche di avvicinamento, di incentivazione da parte dei proprietari appunto degli spazi, incentivazioni o di calmierazione dei prezzi d'affitto verso start-up, verso negozi, verso laboratori. Insomma, io credo che il centro storico, non solo negozi, perché sarà impossibile in futuro, ma creare dei servizi, dei laboratori, anche piccoli artigiani potranno sicuramente creare interesse all'interno del centro storico. È stata trovata una buona condivisione da parte di tanti proprietari degli spazi, non da tutti, lo dico in maniera sincera, però da tanti, con la possibilità che per qualche anno si possa calmierare il prezzo. Su questo la seconda fase di Fermenti potrà trattare delle politiche per capire come il comune potrà andare avanti con questa progettazione. Ho visto in altri comuni tipo Trento, Itea e Comune hanno fatto un progetto di messa a disposizione degli spazi gratuitamente, e questa potrebbe essere una cosa su cui si può lavorare. Ci sono anche dei progetti europei, noi abbiamo fatto un incontro anche con dei tecnici, dei dottorandi del Politecnico di Torino, e su questo insomma stiamo andando avanti con questo lavoro. La seconda fase dovrebbe creare appunto, oltre che lo studio, la mappatura, dovrebbe creare veramente humus per poter mettere in contatto i futuri fruitori degli spazi con i proprietari, e su questo bisognerà lavorare molto. Poi sapete che come commercio le botteghe storiche è stata finita la prima fase, secondo me bisognerà continuarne, anche se sono sempre meno purtroppo, con una seconda fase. Abbiamo cercato col mercato biosostenibile qua in San Giovanni il martedì pomeriggio, è solamente una purtroppo che sta tenendo duro, avevano iniziato in 4-5, però la scarsità di utenti, chiamiamolo così, ha fatto sì che alcune fuggissero. È rimasta il Maso Cengi, che tiene duro e sta anche lavorando bene. Forse la comunità di Ala ancora magari non è pronto a questo passaggio, bisognerà lavorarci, o magari il martedì pomeriggio è sbagliato, non lo so. Il martedì pomeriggio era stato scelto comunque dagli operatori e non da noi, per cui noi avevamo proposto chiaramente altre date, ma gli operatori hanno scelto il martedì pomeriggio perché secondo loro, però ripeto, queste sono scelte che so che anche nella passata legislatura e consigliatura si era provata a mettere in piedi un mercato contadino, ma non c'era stato nulla da fare, se ricordo bene, per cui io credo che si possa continuare su questa strada. Vedo che in altri comuni stanno lavorando, mi sembra che a Villa Lagarina insomma stanno lavorando abbastanza bene, credo che in futuro si possa lavorare anche su questa cosa. Coinvolgimento invece delle 11 cantine territoriali, questo sta creando sempre più interesse, perché la volontà di creare una rete con le cantine all'interno di Città di Velluto e dei mercatini di Natale ha portato veramente dei grandi sviluppi, grandi interessi, perché quest'anno l'enoteca dei mercatini di Natale ha fatto veramente il boom e il botto, dove vendono solo prodotti alensi di vino, per cui insomma questo ha fatto conoscere le nostre cantine, che purtroppo a volte erano sconosciute all'interno dei stessi bar di Ala. Adesso nei bar di Ala si vendono anche vini delle nostre cantine, e questa è una cosa molto importante. Abbiamo visto tanti turisti che si sono portati a casa i vini della città di Ala, per cui insomma questo è un po' un orgoglio. Stiamo mettendo in cantiere con l'ufficio cultura, vedremo, speriamo di farcela, un evento dedicato al vino a marzo, dove lì saranno sempre coinvolte le 11 cantine, saranno probabilmente una, due o una, tre giorni, stiamo cercando di capire quale interesse possa esserci. Comunque le cantine sono state convocate e sono disposte a mettersi in gioco, per cui insomma un mercato del vino su cui secondo me si può lavorare anche in futuro. Ricordo sempre che Ala è la seconda superficie vitata del Trentino, per cui di vitigno molto se ne dovrà parlare sempre di più anche in futuro. Si è lavorato anche ovviamente insieme agli allevatori per cercare di stare vicino nei bilanci, vedete, no, che sono sempre comunque dei capitoli molto importanti riferiti a manutenzione di maglie, di pascoli e quant'altro, perché anche lì guardate che gli allevatori fanno un lavoro importante, perché mantengono viva la montagna e i pascoli che altrimenti andrebbero ad imboschirsi, per cui insomma soldi spesi molto 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 bene. Vabbè, i lavori in corso in progettazione, alcuni sono in corso di ultimazione, nel bilancio abbiamo previsto anche le somme per le eventuali integrazioni, per le eventuali varianti o per le ultimazioni chiaramente. Sta proseguendo il lavoro con la Patrimonio del Trentino per l'area ex Pasqualini, è in gara d'appalto in questo momento i lavori relativi alla palazzina a vetri, a marzo si dovrebbero aprire le buste, lì sapete dovranno essere allocati la polizia urbana nostra, la polizia locale e i custodi forestali, e poi stiamo definendo una convenzione che vi spiegherò più avanti appunto con la Patrimonio per poter proseguire anche con gli altri due lotti. E nel bilancio abbiamo previsto le somme per la progettazione e il completamento del marciapiede a Santa Margherita, fra Santa Margherita e Serravalle, quello che avevamo fatto nel 2016, vorremmo completarlo nel tratto dall'incrocio di via Collizugna fino alla strada statale 12, per cui in bilancio troverete le cifre riferite a questo, come troverete le cifre riferite anche nel triennio secondo lotto del marciapiede sull'SS12 qua ad Ala. Adesso si stanno ultimando i lavori del primo lotto, cioè dalla rotonda della Ninz fino al semaforo di via Malfatti. Nel secondo lotto si proseguirà fino in via Autari, con una rivisitazione del progetto preliminare che, se vi ricordate, abbiamo approvato qua 2 anni fa, se ricordo bene, dove il secondo lotto prevedeva anche una rotonda nella zona caserma, però questo progetto è in fase di rivisitazione perché si stanno facendo delle valutazioni un po' diverse. Stanno proseguendo e sono inseriti in bilancio i lavori di completamento del cimitero di Ala, la riqualificazione che prevede nella zona delle tombe, dei loculi, praticamente la nuova pavimentazione e la piantumazione devastata con vaia. Se avete visto agli ingressi del cimitero abbiamo fatto mettere dei rendering di come potrà diventare quel luogo comunque semplicemente verrà rifatto un percorso a croce all'interno del cimitero delimitato da dei cipressi con illuminazione, per cui insomma è un lavoro interessante ed è completato, e nel bilancio è previsto anche la parte, adesso è stato finito, ultimato il pronao, è rimasta la casetta, se avete visto verso la statale, sarà completata anche quella dove si realizzeranno i servizi igienici e gli spazi per i nostri operai. E stanno proseguendo, sono in buona corso di definizione il collettore fognario di Ronchi e il vascone dell'acqua potabile di Ronchi, per cui anche lì, insomma, anche lì nel bilancio sono previste delle somme per incrementare la rete, e sarà servita anche la piccola borgata dei Calieri e verranno incrementati i lavori relativi alle acque bianche. È stato affidato ed è in corso di progettazione, è già stato presentato il progetto preliminare del parco, della riqualificazione del parco Bastie da parte dell'architetto Wolf, il quale adesso sta procedendo con il progetto esecutivo. È stato affidato invece all'architetto Salvetti ed è stato già, credo, presentato, se ricordo bene, il progetto di riqualificazione del parco Pizzini, invece, ex parco Righi, sia del parco che dell'edificio, però è un lavoro molto molto importante dal punto di vista economico, per cui lì saranno due lotti, uno riferito all'edificio e uno riferito al parco. L'ingegner Boscherini invece sta completando i progetti relativi alla riqualificazione della sala pubblica Zendri, con la vulnerabilità sismica, perché come ho già detto l'altra volta, se ricordo bene, in questo consiglio il centro Zendi è considerato zona strategica, Stefano aiutami, all'interno del piano di protezione civile zona di evacuazione, per cui è d'obbligo chiaramente la vulnerabilità sismica, e a bilancio sono previsti i soldi per la riqualificazione di questa sala che verrà ammodernata. E fin tanto che non inizieranno i lavori si riaprirà la sede, anche perché sono ultimati i lavori che avevano creato il dissesto per la quale era stata chiusa la sede, cioè i lavori relativi al consolidamento del solaio che divide la nostra sala con il sottostante nave, proprietario nave, caffè commercio per capirci. È stato consolidato quel solaio, per cui non c'è più quel problema appunto che aveva fatto chiudere la sede, pertanto nei prossimi mesi, fin tanto che non partiranno i lavori, si potrà anche utilizzare quella sede anche in vista di una futura campagna elettorale che potrà avere bisogno senz'altro di spazi ulteriori rispetto a quelli che ci sono. Bene, con la provincia stiamo proseguendo con il progetto del parco fluviale in località Passerella. Si era sospeso perché nel piano c'era da fare una modifica nel piano, nella variante generale al PRG. Appena appunto questo verrà, e spero in febbraio, ripeto, verrà approvato, si potrà proseguire con il progetto che era già stato fatto da parte del servizio ripristini per il parco fluviale in località Passerella, dove sarà fatto un campo polivalente, un piccolo parco giochi e una zona, diciamo, una zona prato di riqualificazione del torrente. Siamo un po' in stand by purtroppo sulla rotonda, sulla SS12 in località Cerè, però nel bilancio avete visto che le somme sono ribadite, i 600.000 euro. Questo perché? Perché lì bisogna fare degli espropri e purtroppo è ancora irrisolta la questione con la rotizzazione ottagono che si sta tirando avanti da anni, ma siamo in via di definizione. E stessa cosa per il PIP Marani, ne avevamo già parlato, lì è una questione un po' più delicata, particolare. Le somme sono previste ancora all'interno del nostro bilancio, 1,5 milioni nei 3 anni. Lì abbiamo un progetto esecutivo approvato, abbiamo fatto anche degli incontri con i proprietari, sapete che lì le convenzioni passate prevedevano una compartecipazione pesante da parte dei lottizzanti, cioè circa metà a carico del comune e circa metà a carico dei lottizzanti. È chiaro che con un colpo di spugna non si può modificare una convenzione, credo dovrà ritornare in questo consiglio nel prossimo, quando sarà, per definire se questa convenzione potrà o non potrà essere mutata, anche perché negli anni sono mutate le condizioni chiaramente di quelle aziende. Però insomma così è e così si vedrà di risolvere. Siamo in attesa dell'approvazione del progetto della chiesa di San Giovanni, fatto dalla parrocchia. Sapete che lì è una proprietà del comune di Ala, però data incomodato alla parrocchia. È stato inoltrato da parte dell'architetto Caprara un progetto di restauro sia per la chiesa di San Giovanni che per la chiesa di Pilcante. Siamo ancora in attesa e sono ancora in attesa di risposta da parte della soprintendenza, che ha tempo 120 giorni per rispondere. Speriamo che a breve arrivi questa risposta. Noi in bilancio abbiamo previsto una compartecipazione della spesa, perché la provincia ha finanziato, se ricordo bene, per il 75% la spesa sia a San Giovanni che la chiesa di Pilcante. Per San Giovanni c'è la nostra compartecipazione in quanto proprietari, per Pilcante ancora non ci è stato chiesto nulla. Sono quasi arrivato alla fine. Patrimonio comunale, vabbè, tanti sono i milioni di euro che sono previsti nei nostri bilanci, che sono sempre stati previsti e che sempre dovranno essere previsti, perché il patrimonio comunale di Ala è importante ma anche costoso da mantenere. Dalle pavimentazioni in asfalto, in questi 5 anni sono stati fatti oltre 1 milione di euro di asfalti, tanti altri ne sono previsti in bilancio, e con quel 1 milione di euro, vado un po' a memoria, purtroppo non siamo riusciti a definire tutte le zone critiche del nostro comune, ma sono veramente tante. Pavimentazioni in porfido ne abbiamo fatte e ne sono previste ancora in questo bilancio, come il restauro delle fontane, ne abbiamo fatto 5, se ricordo bene, in questi anni. Restauro fontane e monumenti sono molto importanti per la nostra storia, ne sono previste altre somme anche nel nuovo bilancio, come anche per gli impianti di illuminazione. Stati fatti a Serravalle, Sdruzzinà, Ala e San Martino, ne sono previsti altri nel bilancio. C'è sempre questo discorso del partenariato pubblico-privato da valutare, che prevede, chiaramente, ne avevo già parlato, il rifacimento completo dell'impianto di illuminazione del nostro comune, che conta oltre 2000 punti illuminanti, però per cui si sta valutando questa proposta che è arrivata da parte di un'azienda. E stiamo e nel bilancio sono previste delle somme anche per l'ex canonica, sia per l'edificio che per il terreno. Nell'ex canonica si sta lavorando per creare delle sedi dell'associazione, sono stati fatti degli incontri con alcune associazioni chiedendo la possibilità di poter convivere più associazioni in meno spazi. Stiamo ragionando con il gruppo 78, la cooperativa gruppo 78, per una gestione di questi spazi condivisi, per cui insomma anche lì si sta cercando di accelerare sempre più. E anche per quanto riguarda il terreno stiamo pensando a un progetto provvisorio, non definitivo ma provvisorio, per creare un po' di posti macchina intorno all'edificio, perché purtroppo siamo in crisi con i parcheggi in via Anzelini, perché non so cosa è successo dall'anno scorso a quest'anno, il martedì e il giovedì è sempre giorni estremamente pieni, per cui vorremmo creare una trentina di posti macchina all'interno di quel terreno in prossimità dell'edificio, in maniera provvisoria, mettendo un po' di terreno grezzo per cercare di alleggerire un po' questo problema non che ci sta creando qualche problema. E Teatro Sartori, se vi ricordate, abbiamo approvato un progetto preliminare qualche tempo fa. A bilancio abbiamo previsto i lavori per il primo lotto, che riguarda la sistemazione della copertura e dell'impiantistica, e anche la nuova attrezzatura del palco, che non è più adeguata ai tempi. Edifici scolastici, asilo nido. Asilo nido abbiamo fatto l'impianto di raffrescamento, adesso nel bilancio si prevedono le somme per le nuove antioscuranti e quant'altro, così come per l'edificio scolastico di Serravalle è previsto un bilancio, una somma per questo, e per il piazzale delle scuole elementari. Abbiamo messo 125.000 euro, se ricordo bene, per rifare il piazzale delle scuole elementari, perché è sconnesso e ci sono parecchie richieste da parte della dirigente scolastica. Quest'anno si è deciso di intervenire. Come molte sono state e dovranno essere e sono previste nei prossimi bilanci, le messe in sicurezza delle pareti rocciose, dei ramali di fognatura e quant'altro. In bilancio abbiamo previsto anche una somma per risistemare l'area sportiva e il piccolo parco pubblico di Serravalle. Abbiamo fatto un incontro con la parrocchia cercando di ampliare la convenzione che abbiamo già in essere, inserendo l'area sportiva, rifacendo il campo polivalente. E a bilancio è prevista anche la realizzazione di un'area urbana a Chizzola, quella adiacente alla chiesa. Sono previste delle somme importanti anche per i cimiteri frazionali, perché sono da sistemare ovviamente anche quelli. E anche per la nostra biblioteca si è prevista una somma per, e speriamo sia la volta buona, per gli arredi, i nuovi arredi delle sale, per la messa a norma antincendio. Comparto scolastico, ne abbiamo parlato prima, in corso di progettazione l'esecutivo della scuola media, primavera dovrebbe essere pronto, e del convito vi ho relazionato prima. Nel frattempo si investe comunque sempre comunque sulle scuole, e prima ne ho citate un po', ma stiamo appunto definendo tutte le vulnerabilità sismiche di tutte le scuole cittadine, e si sta andando avanti anche con questo tipo di lavoro. Ultime due cose, Casa della Salute di Ala, sono in corso di ultimazione i lavori all'ex ospedale, l'RSA Ubaldo Campagnolo vorrebbe a breve predisporre le gare per l'acquisto degli arredi, questo è l'accordo che hanno trovato con l'azienda sanitaria, per cui l'intento è quello di aprire per l'estate, aprire appunto la nuova RSA. È in corso di progettazione, questa è l'ultima cosa di cui vi parlo, è in corso di progettazione invece il parcheggio, ve ne avevo accennato, il parcheggio nella zona ferroviaria di Ala, il parcheggio, quello dell'ex campo da tennis, per capirci, da parte di RFI, che dovrebbe portare a compimento un parcheggio di 40 posti macchina, per cui insomma anche lì speriamo vada a buon fine anche questo importante servizio. Ultimissima cosa, rete fibra ottica, sono iniziati i lavori in gennaio, sono a Chizzola in questo momento che stanno lavorando, l'infrastrutturazione della fibra ottica riguarda tutto il comune di Ala, compresa